cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Di rientro da Riad, buon mercoledì 8 gennaio, questo è il sommario di Cose di Calcio, la prima edizione con il direttore rientrato appunto del 2025. Tanti come al solito i temi: derby sabato senza Locatelli squalificato e poi l'Atalanta martedì nel recupero di campionato per riprendere quota. Con Senzao salta il derby, Vlahovic spera invece di esserci, per lui leggero affaticamento. Il mercato, gennaio, il mese del mercato di riparazione. Colomoni apre alla Juve, prestito secco, operazione che interesserebbe la Juventus. Per la difesa, Araujo, tempi lunghi per lui, resta un'opportunità. Vlahovic non rinnova e si allontana. Toro, Ricci e Cocò in dubbio. Locatelli, abbiamo detto, nel derby non ci sarà, sconta la squalifica. Presa in campionato, buona giornata, ben ritrovati, riprendiamo le abitudini anche noi, un piacere essere qui anche al caldo italiano, perché lì il riscaldamento non c'è praticamente, faceva molto abbastanza freddo la sera, però è stata una bella esperienza. Io vi lancio subito un'esperienza professionale, ovviamente non certo sportiva, dove avete visto nel calcio chi ha più fame probabilmente batte chi ha più presunzione. Bisogna saper chiudere le partite, noi non l'ha chiusa neanche l'Inter contro il Milan, questa è la mia sintesi della Supercoppa, dobbiamo riflettere su queste cose perché è bastato il cambio d'allenatore, non per dire cambiamo noi allenatore, se no ogni sconfitta poi si andrebbe a cambiare l'allenatore, ma riaccendendo un po' l'orgoglio della squadra, urlando un po' nello spogliatoio, cambiando quando è giusto, io penso che la squadra riesca ad ottenere quello che il Milan è riuscito ad ottenere. Certo, era sotto di 2-0, io non avrei mai pensato che sarebbe riuscito a vincere, a ribaltare la situazione. Ma cosa ci spiega? Qui c'è stata la presunzione ai massimi vertici dell'Inter, l'orgoglio del Milan, che era già arrivato in finale, si poteva accontentare, tra virgolette, perché la forza del Milan è minore rispetto a quella dell'Inter, ma risalto sulle considerazioni che abbiamo provato a fare da Riad a caldo, la Juventus che passa in vantaggio, la Juventus che praticamente spegne il motore e si fa recuperare e superare dal Milan in quel modo, può giocare bene, cioè io non me la ricordo quella partita, l'ho già dimenticata, ma ho capito che dentro la partita ci sono state diverse partite e nelle altre partite dove la Juventus, nelle altre di questa sfida, il Milan ha dato quello che doveva, che poteva, per non uscirle veramente male e addirittura porta la Coppa a casa. L'Inter ci mette la presunzione, noi ci mettiamo i limiti ancora di un viaggio tecnico che dopo 4 mesi doveva produrre già qualcosa di diverso. I giocatori, a mio avviso, non sanno ancora bene oltre quale limite andare, personale o di squadra. E da fuori, onestamente, oramai dico ambizione, ossessione, ognuno la definisca come vuole, non ne parli perché io capisco il senso di quella frase. Nessuno viene per partecipare per non vincere, ci mancherebbe, però bisogna anche non tenere sempre le mani in tasca, perché chi non parla fuori probabilmente non parla neanche dentro lo spogliatoio e quindi lo spogliatoio si appiattisce e ognuno pensa di essere l'elemento importante, decisivo, quello che dà è giusto. E non c'è mai nessun rimprovero, né pubblico né privato, se non la messa fuori rosa. Ecco, tra questi due estremi io utilizzerei un estremo intermedio, ovvero Danilo poteva farmi ancora comodo 30 giorni, da oggi si allena a parte, e quello è uno strumento utilizzato dalla società, non solo questa volta, anche precedentemente, prima della gestione Motta, in un certo modo. I Bonucci di turno, i Danilo, chi è partito dicendo non fai parte di questo progetto, chi è rimasto ai margini per diverso tempo. Ecco, speriamo di non mettere ai margini anche Vlahovic. Speriamo, perché ci saranno i bracci di ferro continui nel mondo del calcio. Non ha solo ragione chi ha il potere di metterti fuori rosa. Ecco, cerchiamo di dialogare di più e di valorizzare, senza troppi cambiamenti, almeno nell'arco della stagione in corso. La domanda è questo: un consiglio, il vostro consiglio dopo questa premessa, per uno per la società, uno per un giocatore, prendete voi chiunque, e per uno anche per i tifosi, perché Ciro Ferrara ha detto una sacra, santa verità, sacrosanta verità, scusate, sacrosanta verità. Quale, secondo voi? Io vi dico cosa mi ha colpito. Sono le aspettative dei tifosi che vanno chiarite subito. Non bastava cambiare allenatore per vincere, non basta mettere 11 giocatori forti, non forti, adatti al progetto per vincere, e lì c'è la componente tempo. Ma i tifosi sono consapevoli che abbattendo gli stipendi abbassi un po' la qualità, abbattendo gli stipendi e volendo fare un certo tipo di mercato abbassi la forza di una squadra, perché poi è la squadra che va in campo. Se dai troppo potere ad un allenatore convinto di poter far bene, a cui devi dare tanto tempo, i tifosi sanno che bisogna tapparsi il naso e la bocca per più di 4 mesi? Io vi pongo questi quesiti, perché questi rischi li si correrebbero anche con altre modalità e con altri allenatori e anche con altri giocatori, se questo è il progetto. Perché nessuno ha vinto la Champions, nessuno, pochi hanno vinto lo scudetto con questa squadra. Pochi sanno trasmettere del gruppo la Juventinità agli altri. Non basterebbe mettere Del Piero presidente, se ne tiene ben distante dall'idea e dall'ipotesi. Perché immaginate un qualsiasi campione posizionato al vertice della Juventus in un momento del genere. Che cosa direste di A, X, Y o Del Piero? Voi da casa. Alla proprietà di mettere più soldi. La proprietà non mette più i soldi come li metteva una volta. Questo chi ve lo spiega oltre Radio Bianconera? Chi ve lo spiega? Se poi è la verità. Noi pensiamo che si avvicini molto alla verità, alla strategia. Quindi i vostri consigli li ascolterò con grande piacere. Saluto dall'altra parte del vetro, non mi ricordavo chi fosse, cioè ho visto arrivare un tecnico, poi un altro, saluto sia Manuel sia Yves. È arrivato un cartellino giallo? Che cos'è quello? Non ho capito. Ah, l'antinfiammatorio, cioè mi ha estratto un... non capivo se era un rosso, un giallo, era un antinfiammatorio.
È il mio doping per la cervicale.
Lei vive...
la vecchiaia, direttore.
Lei vive con la cervicale.
Mica come lei che è stato al caldo fino adesso.
Io lì, il caldo, sole, piscina. Avevo portato il costume, è vero, l'avevo portato. Ma non avevo capito esattamente com'era il tempo e quali sarebbero stati gli impegni e le delusioni.
Possiamo mettere la foto col turbante, no?
Sì, certo.
Ah, okay.
Secondo lei, esco triste, mi hanno visto urlare per il gol... mi beccano fuori e mi accolgono in questo modo che poi Manuel vi farà vedere naturalmente, e ci ho riso su. È morto Rino Tommasi, purtroppo una brutta notizia, aveva 90 anni, leggenda del giornalismo sportivo. Quante volte l'abbiamo ascoltato, quante volte capivamo già solo dal timbro di voce che cosa e quante emozioni ci trasmetteva con il suo racconto in tutti gli sport, la box fondamentalmente, comunque incrociando qualsiasi suo servizio era abbastanza importante, cioè riconoscibile. Allora, Motta sostituisce Dusan e poi salta fuori l'affaticamento, o Motta è un visionario o qualcosa c'era, oppure Dusan si gestisce, oppure l'affaticamento. Ragazzi, intanto saluto gli amici di Radio Bianconera, della suite di Radio Bianconera, la chat di Twitch, vi seguo, ma ascolterò anche gli amici che ci scriveranno o manderanno dei vocali al 340-5425-324. Abbiamo ancora una decina di minuti. Se ci sono, per questo primo blocco, se ci sono messaggi vocali, Manuel, alza un antinfiammatorio che vuoi. Cioè, esatto, quello lì. Sembrava ci fosse la tua foto davanti. Capito? Quando hai alzato ho detto è una figurina qualcosa. E invece il marchio, non lo diciamo. Motta, sono in tanti ipocriti come te, sentono il bisogno di difendere. Noi prendiamo atto di vincere 6 partite su 18. Tu fai poco la moralista. C'è qualcuno che fa la moralista? È al femminile, quindi non so se mi riguarda o a chi si riferisce, a qualche altro ragionamento. Se me lo spieghi meglio, magari ne parliamo. In questo momento io non sono ancora asterisco e quindi... Tu fai poco la moralista, probabilmente si riferisce a qualchedun altro, o ad USA, cioè non riesco a capire. Buongiorno, comunque, chi vuole intervenire? Ah no, è un messaggio di prima, scusate. E quindi era un messaggio precedente, vedete, è giusto anche dare
atto. Eppure non porta la parrucca.
No, porto il turbante. Faccia vedere sta foto che ce l'ha lì lei. È pronto per farmi sfigurare pubblicamente. Mi hanno beccato, mi hanno messo il turbante... speravo mi avessero comprato per qualche cammello in più, ho rifiutato l'offerta e ho proseguito il gioco dei pacchi. Va bene, la domanda quindi, un consiglio, il vostro, è come se foste in società, per la società, per un giocatore, per i tifosi, perché poi parleremo nel prossimo blocco di quello che i bilanci non dicono, oggi pesante caduta in borsa della quotazione Juventus, parleremo quindi con Simone Brancozzi, il nostro prof, poi con Nicolò Ceccarini, ho tutte le domande pronte, Fagioli dove andrà, Arthur è vero che si avvicina al Betis Siviglia, Danilo risoluzione complicata, lui vuole risolvere per andarsene al Napoli, la Juventus dal Napoli o da qualche altra squadra pretende dei soldi e poi Douglas Luiz, Aston Villa o Manchester United, io penso che l'opzione Zigzè sia possibile, si è riaperto questo campo, che 2 mesi fa quando vi dicevo di no, era no perché volevamo solo 2 difensori perché si pensava che Milik, ma vi rendete conto che non sentiamo più parlare di Milik? Cioè secondo me non ha finito i bonus al J-Medical, quindi a questo punto non c'hai l'opzione Milik per poterlo avere, per poter sostituire in caso di raffreddore o affaticamento Vlahovic, gli affaticamenti ci sono. Guardate con Sensao, a me risulta che già il giorno prima avessero fatto valutazioni, era a rischio per il Milan, poi non ha giocato, poi si è fatto male, ma secondo me era già il giorno prima, come vi dicevo l'avevo tolto dalla formazione, ma al di là di questo, con Sensao punta l'Atalanta perché recuperiamo il turno di campionato che si è giocato in questo weekend, noi e le squadre che naturalmente hanno fatto parte del quadrangolare a Riyadh. Noi giocheremo martedì sera, lo dico anche a Manuel che sta prendendo il suo antinfiammatorio, martedì sera 20:45 a Bergamo, Atalanta-Juventus, recupero dell'ultimo turno di campionato. Abbiamo detto praticamente tutto, chiederemo informazioni anche cosa cambia dal punto di vista societario, la presenza di Elkan nel CDA di Meta, perché davvero era una notizia che mi è arrivata in quel di Riyadh, non l'ho approfondita, lo faremo oggi con Simone Brancozzi. Mi dicono che stanno arrivando i vocali, che stanno arrivando i messaggi, e allora caro Manuel fammi sentire i primi vocali, fammi tornare...
Partiamo in bellezza.
In bellezza? E allora parti in bellezza.
Sono Giuseppe da Ascoli. Vi dico che il miglior acquisto che possiamo fare ora è mandar via Motta.
Ah, ho capito. Bene, 4 mesi e mando via Motta. Ok, neanche l'Ascoli del mitico presidente dell'epoca.
Costantino Rozzi.
Lei li si conosce tutti, lei ha le figurine.
Beh, è una certa, direttore.
È una certa, me lo ricordavo anch'io, però non ero sicuro che fosse Rozzi, allora me lo sono... mangiato come lei sta facendo qualche nocciolina che non si prende.
Era un combattente Rozzi,
mamma mia, sì, però mi sembrava un po' Lotito 1.0
degli anni 80.
Anni 80, sì sì, quindi questa è la tua idea, naturalmente l'abbiamo ascoltata e ne facciamo ascoltare anche altro.
Dottore, bentornato a Paolo da Ferrara.
Ciao caro.
Io ti ammiro tanto, guarda, perché veramente riesci a trovare sempre degli spunti per consolarci, veramente.
Ci provo, ma, il dottore,
corsia. Ma come si fa? Cioè, io non sono tanto d'accordo, ma il Milan si è presentato in condizioni assurde, con giocatori che non giocavano da mesi, reintegrati all'ultimo secondo. Noi abbiamo completamente mollato nella ripresa, sbagliato tutti i cambi. Ci siamo fatti del male da soli. Io non riesco a capire. Io sono ancora fiducioso su Motta, ma comincio ad avere paura, e soprattutto nel mercato non so più cosa pensare, non riusciamo a prendere nessuno, si allontanano tutti, arriviamo noi, valgono 10 improvvisamente, non so più cosa pensare. Ti saluto e speriamo arrivi qualcuno, ti saluto e forza aiuto.
Ciao, io non è che provo a darvi la pillolina, quella per non sentire il dolore, ci mancherebbe. Faccio delle riflessioni. Il Milan c'è riuscito, i cambi, mi reintegri gente come Teo Hernandez, forse, capite, i bracci di ferro mi fanno capire, cara Juventus, caro Thiago, che magari Danilo 2-3 partite me lo potevo ancora godere, qui lo dico molto chiaramente perché sei in emergenza. Motivi molto i giocatori, cioè questo allenatore ha detto a me del gioco no, frega niente, e l'ha detto in altri termini molto portoghese. Correte e datevi da fare, perché se no, cioè, ha fatto resuscitare Tomori. Non so più se lo venderanno Tomori. Ok? Reintegra Teo Hernandez. Ha fatto il matto, ha trascinato la squadra. Quindi vuol dire che l'allenatore serve come? Non perché è cambiato, perché magari prima c'erano talmente dei problemi che poi ti disinteressi o non sai più come toccare le corde del tuo gruppo. Quindi non provo a diminuire il dolore, o ad ammorbidire i problemi. Provo a ragionare facendovi capire che l'Inter ha perso per presunzione 2-0 e perdi 3-2 un derby, puoi chiudere, cioè tutto quello che vuoi, ma è gravissimo, non più grave di noi, sei in finale e non è che non volessero battere nel Milan né raggiungerci a 9 coppe. Dico che la Juventus si trova in vantaggio contro un cadavere di Milan nel primo tempo, poi non sapevano veramente cosa fare, e lì gli devi urlare, gli devi stare sul collo, devi sbraitare, e questo non l'ha fatto neanche l'allenatore. Cioè, a un certo punto, è l'allenatore che deve strigliare, deve far di più. I cambi, sbagliati o no, sono d'accordo con te. Ma anche chi entra, alcuni li ha messi Fagioli al 90esimo o all'88esimo, mi sembra anche un po' esagerato. È come quando Allegri aveva messo nella finale con l'Inter Bonucci per i rigori, non abbiamo avuto neanche il tempo, ha segnato Lautaro, no? Sull'errore di Alessandro. Ecco, quando sei appiattito, quando non credi troppo, quando sei un po' congelato nel tuo essere, parlo di ciascun giocatore, poi i risultati sono questi. Quindi strigliamoli un po' di più, dialoghiamo un po' di più, dialoghiamo, caro Motta, un po' di più, perché secondo me questo è il motivo. Il padre padrone non porta da nessuna parte. Vocale.
Ciao Antonio, bentornato, scusa il raffreddore, ma...
Vieni Ariad la prossima
moltissimo
volta.
Moltissimo d'accordo con te sono proprio, perché... Però questo allenatore con troppo con le mani in tasca non mi piace, manca di mordente, ti dice sempre le stesse cose, e io leggo questa situazione proprio attraverso una domanda che hai fatto a lui quando ti ha risposto no, cambiare no, e questo è un preciso limite per me.
Vedi che le capisci, vedi che c'è chi le ascolta le mie domande,
parte, perché quando hai perso due difensori e Danilo non lo fai giocare fin dall'inizio della stagione e metti Vlahovic da solo in attacco, e poi
l'abbiamo capito anche io e te
a coperchio di tutto, metti sempre queste situazioni che dobbiamo migliorare, dobbiamo cambiare no. Per me è quello
è uno dei problemi. Cioè, bravo, io faccio i complimenti, ma non perché mi stai dando ragione, perché hai capito il senso di quella domanda, così come il senso della domanda, non dei chiacchieroni che vogliono fare polemiche. Se ti senti di passaggio in questo progetto, perché chi ha le mani in tasca potrebbe sembrare il grande professore che viene per una consulenza. Io lo annusavo già da tempo e non cambierei Motta e lo difenderò fino all'ultimo giorno, che sia chiaro. Ma deve gridare anche lui in questo modo, perché sennò ai ragazzini, ai figli, in cameretta, col cellulare, fanno altro nella preparazione. Non si sta a compartimenti stagni nel calcio. Fuma il sigaro a bordo campo e poi urla, cambia, dai un segnale netto. Questo è il cambiamento, che porta anche al miglioramento. E questa domanda l'hai capita, perché chi non vuol cambiare... rischia di essere cambiato poi. Chi non sa cambiare rischia di essere cambiato. E gennaio è un mese ad alto rischio. Alto, altissimo rischio. Chi si sente di passaggio e mi dice no, deve pensare a come non essere di passaggio. Se no sei di passaggio. Non che molti hanno criticato, ma come si fa a fare quella domanda al secondo mese? Perché uno vede che in campo fai un altro tipo di lavoro. Ma se tu avessi campioni sarebbe facilissimo. Se tu hai una squadra da costruire, devi trovare il confronto sempre e comunque, non solo col tuo staff. Io la vedo così. Se no diventi di passaggio, ti metti nelle condizioni di essere di passaggio. Non è un attacco a Motta. Non voglio, non sono una vedova di Allegri, non voglio Sarri, voglio Motta, ma voglio che Motta capisca che deve cambiare anche lui qualcosa. Questo è un punto fermo, non è una linea editoriale, è un punto fermo di chi ha capito anche a Riyadh come quali possono essere magari, probabilmente, delle problematiche non facilmente risolvibili, ma comunque risolvibili. Vocale, eh? Ultimo vocale.
Io chiuderei con la foto, direttore, se permette.
Allora, così poi la dimentichiamo. Il direttore perde col Milan. Gente che mi aveva fotografato, eccetera, mi aspettava in questo modo. Ragazzi, il sorriso era di rabbia, eh? Il sorriso era di rabbia e quello a fianco è il collega Samuel Tafes in postazione commento con noi. La via era vi voglio bene, cari amici miei che mi avevano prestato lì il turbante, ma avevo una rabbia addosso che se avessi beccato uno dell'Inter, uno del Milan, due, avevo detto il segno due, esatto.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di calcio.
Cose di calcio, ben ritrovati. Allora, tolto il turbante, torniamo juventini a tutti gli effetti. In Italia, aspettando il derby, gennaio complicato. O ci diamo una mossa, serve quella grinta, serve tirar fuori, raschiare dal fondo, che non abbiamo ancora toccato, ci mancherebbe. Tutta la forza, tutte le energie, tutto quello che abbiamo imparato in questi mesi e anche togliere le mani di tasca, lo dico simbolicamente. Non che mi dia fastidio, anch'io tengo le mani in tasca, ma poi quando c'è da agire, bisogna sollevarle, bisogna spingere le parole, il timbro e non solo mettere fuori rosa dei giocatori. Ricordando che Locatelli nel derby non ci sarà, quindi si ipotizza un Kuhn Meiners, Douglas Luiz, ci starebbe anche un Fagioli, capiremo perché qui ha cambiato talmente tanto... Ma questa cosa lo dicono i giocatori, non lo diciamo solo noi, sicuramente. Non mi parlano i giocatori. L'entourage dei calciatori conoscono l'umore dei propri beniamini, dei propri familiari, dei propri amici. Noi ne restiamo fuori e non indaghiamo in quella forma diretta e basta. Lo capiamo da un Fagioli che entra al 90esimo, doveva essere... la nostra benedizione sul centrocampo di quest'anno e sono scomparsi. Quasi come se chi facesse parte da più tempo della Juventus non servisse più. E beh, questo non è proprio ottimizzare, migliorare, creare un buon clima anche all'interno di un team calcistico. Caro Manuel, tra poco ci colleghiamo con... perché iniziamo a parlare anche di borsa, di economia, lo facciamo con l'allenatore... ex giocatore, professore di economia e commercio, perché stamattina mi ha rimandato il suo classico messaggio dicendo quotazione in discesa, in ribasso della quotazione Juve, e lui ci darà anche delle spiegazioni. La fiducia del mercato quando c'è, la sfiducia del mercato quando non c'è, e anche magari i motivi, perché si intuisce anche gli indicatori sono i quotidiani, ma non è colpa nostra, eh? Magari è l'umore dei tifosi, quindi non è solo colpa vostra, magari c'è anche tutto quello che naturalmente succede attorno al mondo Juve, di cui se ne rendono benissimo conto anche nel breve, nel brevissimo, nel settimanale, nel quotidiano, anche i mercati finanziari. Quindi tra poco avremo il professor Simone Brancozzi, nella prossima ora mercato, quindi lanciate non anche subito le domande, i vostri vocali meglio ancora, più veloci possibili, e le faremo ascoltare, le ascolto anch'io. E per ultimo la benedizione, la bacchettata di Alessandra Bacchetta, che mi scriveva tutti i giorni, due ore più, due ore meno, e eravamo sempre in collegamento perché si muovevano tante cose. Nel frattempo Manuel mi ha preparato anche quanto, perché ne parla anche Tutto Sport oggi, ma noi l'avevamo già fatto e ne avevamo già parlato in qualche diretta a Riyadh, proprio negli ultimi collegamenti con l'Arabia Saudita, le dichiarazioni di Luca Toni in generale, ma sentite un attaccante come parla di un altro attaccante, Vlahovic.
Ma è il suo momento, cioè, non lo so, secondo me Vlahovic alla fine i gol li fa, perché comunque è un ragazzo che comunque i gol li fa, poi è chiaro che ci aspetta sempre di più, però bisogna vedere un po' anche tutto il reparto offensivo della Juve, cioè secondo me quando non fa gol Vlahovic potrebbero far gol anche gli esterni, i centrocampisti, i difensori. Secondo me Vlahovic a me poi personalmente è un attaccante che piace, chiaro, è un po' nervoso perché è la maglia della Juve, pesa, e più che altro sembra che qualsiasi cosa sia anche spesso colpa sua, ma sinceramente se vai a vedere nei tabellini penso che sia quello che ha fatto più gol.
Grazie. Prego. Quando un attaccante parla così di un altro attaccante, ti dice intanto al fiuto migliore del nostro su quel giocatore. Poi è vero, ci sono attaccanti che cozzano meglio o meno con alcuni progetti tecnici, è vero che spero che non mi mettano fuori rosa anche Vlahovic, che non vuol rinnovare, non vuol abbassare lo stipendio, non si vuole abbassare lo stipendio, quell'autostipendio che hanno sbagliato a rinnovargli a quelle condizioni, arriva bene, è il presidente Andrea Agnelli, perché tu per arrivare a Vlahovic, che non è ancora nessuno, che ha dei limiti, tutto quello che volete, non fai le proposte indecenti al massimo le fai con i grandi campioni, Cristiano Ronaldo, tanto per essere chiari. Non può un giocatore come Vlahovic guadagnare dalla prossima stagione, ad un anno dalla scadenza, 12 milioni di euro netti. Perché tu mi devi fare ormai piani di stipendio abbinati anche al rendimento. Detto molto chiaramente. Ne parla anche di Luca Toni, Tutto Sport oggi, aggiungendo anche quello che dicono altri attaccanti. Allora, andiamoli a leggere in prima pagina oggi del Tutto Sport. Borriello ha problematiche nel gestire la pressione. Si vede che è agitato. Gli consiglio lo yoga. Pensavo gli consigliasse il padel, perché l'ho visto in buonissima forma. Luca Toni è un po' nervoso, deve rimanere tranquillo, così sembra sia solo colpa sua. Vieri i gol li ha sempre fatti, se recupera serenità tornerà a farli come prima, anzi più di prima. Questa naturalmente è un po' la sintesi di quanto ripreso e messo in abbinamento con altri attaccanti. Ma il nostro attaccante presente sempre il mercoledì è il professor Brancozzi. Buongiorno Simone, identità bianconera, esperto di economia e commercio.
Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i fratelli juventini collegati.
Fratello, che bello ritrovare i tuoi messaggi, perché ho dovuto...
Buon anno a tutti.
Buon anno anche a te. Ho disattivato i dati italiani perché ho detto mi concentro su questa Supercoppa e quindi avevo tagliato un po' con il mondo europeo. Il primo messaggio che mi è arrivato è il tuo, che mi dice: le quote Juventus sono in caduta. Sono...
Sì, dopo...
Cos'è successo? Perché? Spiegacelo.
Allora, secondo me non dipende dalla, dalla sconfitta in Supercoppa. Però, dalla, come abbiamo detto l'ultima volta, che c'era ancora per molti, la, per il mercato, la speranza di qualificarsi sicuramente alla prossima Champions, e il fatto di essere in corsa, quindi per il quarto posto, di essere in corsa ancora per la qualificazione agli ottavi di Champions, il mercato ovviamente sosteneva la quotazione. Poi da vedere se ci sono anche delle variabili extrasportive, quindi delle manovre sull'acquisizione delle azioni eccetera, ma questo noi non possiamo saperlo.
Certo.
Sta di fatto che questo meno 6% che si unisce ad un altro 2 fra ieri e oggi, quindi abbiamo perso l'8% dalla, da giovedì scorso, credo, sì, già era giovedì quando abbiamo giocato, deriva dal fatto che il mercato ha preso coscienza dell'impossibilità tecnica societaria di arrivare al quarto posto. Perché il quarto posto, lo sai, lo diciamo ogni volta, per noi è fondamentale. Perché
Simone, ripetiamolo ogni settimana quando è il caso, cioè dobbiamo essere veramente precisi come lo sei sempre, come lo siamo sempre, quindi va fatta una valutazione legata
allora, noi
a questo
oggi
obiettivo.
Valiamo un miliardo.
Un miliardo.
Dai massimi abbiamo perso 200 milioni. Ah. Cioè gli azionisti Juve, Exor compreso ovviamente, in totale di perdita di valore hanno perso 200 milioni. Quindi il dato qual è? Che questi giochini, cioè chiudo il discorso sulla Champions, ricordo a tutti gli amici che la parte dei ricavi di premi, che non è la parte dei ricavi quella caratteristica da stadio, da sponsorizzazione, cioè quella ci sarà sempre, ma la parte, quella variabile che dipende dal rendimento dei risultati della squadra è fondamentale per il nostro bilancio, perché mancando quella tu devi rivedere tutte le politiche di investimento sui giocatori, eccetera, dei contratti, eccetera, eccetera. Quindi questo crollo che c'è stato è, secondo me, la presa di coscienza anche degli operatori finanziari che c'è una grandissima confusione tecnico/societaria. Okay? Che è sotto gli occhi di tutti, perché anche i commenti di noi tifosi, uno ne dice una, uno ne dice un'altra, però la strada non si trova, ok? Io le cose più sensate che ho sentito, l'analisi più corretta secondo me l'ha fatta Luciano Moggi, c'è un video che gira dove lui fa esattamente, che poi è quello che io dico da sempre, che noi giochiamo con una velocità di palla da esordienti, se voi guardate i passaggi della Juve ci mette un bambino di 11 anni, fa, la palla va alla stessa velocità, quindi rotola, non viaggia. Okay? E questo permette agli altri, quindi perché? Perché fa il passaggio sull'uomo e non in avanzamento sull'uomo, quindi giocando sul passaggio di posizione succede che gli altri arrivano insieme alla palla e quindi tu sei costretto a darla dietro oppure a fare un passaggio rischioso, te lo intercettano. Vlahovic, io è da un anno che dico che lui non riesce a tenere palla, però va spezzata una lancia a suo favore perché lui gioca sempre contro due. Cioè, se tu giochi con una punta di quel tipo lì, giocano due col mediano davanti che scherma, tu capisci che diventa difficile, più c'hai solo lui e non hai altre, quindi quello che emerge è una confusione tecnico-tattica e anche finanziaria, perché Rugani te lo potevi tenere e gli stai pagando lo stipendio tu, l'Ajax con Rugani titolare ha preso 0 gol e ci faceva comodo, Szczęsny gli stai pagando lo stipendio tu e noi ci ritroviamo due portieri, Perin è sparito, tu hai più informazioni, io ho la paura che Perin venga messo sul mercato, perché ha rinnovato, quindi secondo me faranno plusvalenza, ma Perin, Pinzoglio e Locatelli sono gli unici juventini rimasti.
Certo.
Danilo era il nostro leader, lo hanno fatto fuori, perché quello che diciamo oggi è che si è impostato un ragionamento dove il gioco, dove la complessità eccetera eccetera è più importante del singolo giocatore. Quando alla Juventus abbiamo fatto queste scelte e sono state Maifredi, Zaccheroni, Del Neri, Sarri abbiamo portato a casa uno scudetto, ma le conseguenze sono state sempre tragiche. Noi abbiamo un nostro imprinting, una nostra mission, che è quella che noi dobbiamo vincere, e la voglia di vincere è diversa dalla capacità di vincere. Tu per vincere devi mettere le persone capaci di vincere, perché se tutti vogliono vincere, però vincono sempre quelli com'è, e quindi noi questo siamo. Quindi c'è una grossa confusione. Ho sentito, non so se tu me lo puoi confermare,
sì,
che ci sarebbe pure Maretta a livello di atteggiamenti interpersonali fra il nostro mister e i giocatori. Sembrerebbe che i ragazzi della Next Gen non vogliono più andare ad allenarsi con la prima squadra. Insomma, vedo proprio un bel casino. Oltretutto, Fagioli, notizia di oggi, ha rifiutato il trasferimento, quindi se lo mettiamo fuori rosa... ho dimenticato Arthur. Se lo mettiamo fuori, quindi la barzelletta che gli stipendi sono stati, il monte stipendi è stato dimezzato, questo vale per il prossimo anno, non per quest'anno, perché questi li stiamo pagando tutti, tutta gente che stiamo, certo, pagando, e vista come è andata la stagione ci facevano comodo. Io non capisco perché bisogna mandarli via, questo io non ce la faccio a capirlo. Oltretutto c'eri presente tu quando si è presentato, Motta diceva che Danilo era il leader della squadra nazionale brasiliano, e adesso improvvisamente Danilo non conta più niente, lo mandiamo addirittura fuori. Lui ha dichiarato che vuole rimanere Juventino a vita e noi lo mandiamo via per forza. Insomma, vedo in tutto questo non c'è
come
nessuno
le leggi
che
queste
vada avanti
portature
a spiegare qualcosa,
esatto,
a noi.
Questo è vero. Allora parto da quest'ultimo punto, poi lo spiegherò nel corso, così non rubo tempo ai tuoi interventi. Comunicare, l'ha sottolineato anche in un'intervista che ci ha rilasciato Ciro Ferrara proprio a Riyadh, ed eravamo presenti, l'abbiamo ascoltato con altri colleghi, è quello che comunichi del campo e delle aspettative, cioè ai tifosi devi dire se le aspettative sono giuste per quest'anno o quali sono magari gli intoppi, anche se sappiamo che poi è sempre complicato ammettere degli errori. Per quanto riguarda la Next Gen, mi permetto solo di dire, scongiurare quella affermazione, non vogliono allenarsi. Diciamo di più, una cosa diversa, Simone, lo dico per chiarezza, perché sai, qui faccio il mio lavoro, non giudico un giudizio, un commento. E la verità è che la Next Gen praticamente non si allena mai con la prima squadra, ma anche così in passato. Ma prima c'erano più possibilità di vedere al campo di allenamento della Next Gen l'allenatore, che quest'anno invece analizza attentamente solo quelli che ha, quindi quelli della prima squadra, quelli già aggregati, e quindi è come se avesse un po' allontanato.
Questo è più grave.
E questo è più grave, bravo. Questo è più bravo. Grave. Quindi sono due progetti che viaggiano un po' paralleli, a meno che poi, hai visto, sono arrivati dei nomi e sono scomparsi. Non erano neanche a Riyadh, per dirti.
Guarda, io adesso...
Però non voglio entrare nel merito di questo aspetto, magari lo trattiamo un'altra volta.
Perché poi noi non abbiamo commentato la partita della Fiorentina, no?
Ah,
allora, io ho due cose da dire. La prima, allora, io ho vinto un campionato perché una partita ho imposto ai miei giocatori di giocare a sei tacchetti. Adesso farò un discorso che può sembrare stupido.
Dimmi, perché me l'hai scritto, ma non l'avevo capito. Allora, i 13 tacchetti.
Gli scappini sono di tre tipi. C'è un tipo che ha 13 di gomma, basso, sì, che va bene per i campi duri, dove non ci scivola, ok? Poi c'è un tipo di scarpino dove ci sono sempre 13 tacchetti, ma alcuni di questi sono più alti e sono in alluminio, ok? Sì. E questo va bene per una gradazione di terreno, perché i terreni di calcio, come quelli degli ippodromi, hanno una gradazione che sarebbe quanto il pollice entra, certo, dentro al terreno.
E anche in base alle condizioni ambientali del periodo, cioè il fangoso, no,
ogni
la pioggia.
Partita ha una gradazione. Il campo dello stadium, tu lo sai, viene puntualmente annaffiato, certo, scusate, ok? Quindi che succede? Che la scarpa va sotto, e se non c'è un tacchetto che va ancora più sotto e trova il sodo, tu scivoli. E se hai 13 tacchetti, scivoli, sì, molto di più, perché la superficie a contatto col fango è più ampia. Questo lo capisce anche un bambino.
Certo.
Cambiasso, abbiamo pareggiato con la Fiorentina perché ha sbagliato gli scarpini. Io in panchina non l'avrei mai fatto entrare, perché ero maniacale da questo punto di vista. Però mi aspetto da un professionista che controlli gli scarpini dei suoi giocatori. Se guardate il video, è evidente che lui scivola per gli scarpini.
Brutalmente, sì, sì, capitava. Capito? A me
e noi abbiamo perso due punti. che si vanno ad aggiungere a quelli un punto dello Stoccarda, perché non è stato messo Gatti ed è stato messo invece l'altro ragazzo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che io dico è, posso capire che tu
Simone,
puoi sbagliare...
Simone, permettimi di dire, perché poi conosco i nostri abitué, no? Adesso abbiamo perso per gli scarpini, per questo problema.
Sì,
è uno
sì.
degli aspetti. È uno degli aspetti...
Sì, perché? Perché lì ci deve essere uno che è messo lì e deve capire di calcio. Gli scarpini fanno parte della cultura calcistica.
Certo.
Gli scarpini fanno parte della cultura calcistica e sono i particolari che ti fanno vincere
fanno la differenza.
Una partita. Capito?
Okay,
perché
okay,
se
okay.
Di Gregorio esce un attimo più tardi l'altro giorno, temporeggia come doveva fare vedendo partire la palla, come si insegna ai bambini, tu gol non lo prendi.
Tu il gol non lo prendi, sono d'accordo
non
con
lo prendi,
te.
Capito?
E chi quindi, dice il contrario? Chi dice
stiamo parlando di cosa? Di una frazione di centesimo di secondo? Sì, stiamo parlando
anche di mezzo
di
metro. E di mezzo
però
metro
c'è
per
un
portiere.
Principio, tu parti quando vedi partire la palla.
Certo.
Non puoi partire prima e fare il fenomeno. Poi dopo, se la palla passava, aveva fatto il fenomeno. Ma siccome la palla con l'uomo che stava più basso rispetto alla linea del pallone è difficile che passa, quindi la poteva anche rimpallare. Comunque, ma io una cosa ancora più grave è che io posso capire che tu puoi sbagliare un acquisto, ti telefona uno, non so, dal Ghana, ti dice guarda, ho visto un ragazzo eccezionale, ma tu lo compri, non l'hai mai visto, e poi quello è un bidone, no? Ma tu sei stato 12 mesi a fianco a Ken. Lei lo dovresti aver visto tutti i giorni in allenamento. Tu non puoi sbagliare un giudizio. O se lui vuole andare via, bisogna lavorare, perché una punta di 24 anni, juventino, che sta da te, che costa poco, eccetera, eccetera, tu non possiamo dire, ah, questo ha rotto le scatole, va via. Ok? Quindi è stato mandato via una persona avendola valutata un anno, quindi un anno l'ha valutata, e io sono sicuro che Allegri abbia detto che questo è forte, lo so, sono sicuro che lui
te lo confermo,
poi,
un giocatore che
poi
non
lo
avrebbe
gestiva sempre. Perché era un cavallo pazzo, lo gestiva, ma comunque diceva che era uno forte. 24 anni l'abbiamo dato via, capocannoniere Serie
Simone,
A, e c'è voluto insegnare a Torino.
Mi fermo perché sarebbe interessante fare questa analisi per ogni giocatore, eh? Qui si fanno analisi bianche o nere. Mi serve, non mi serve, quindi anche un po' di empatia.
Sì, però è un altro principio di calcio. Tu stai lì. Allora, io non ci sto alla Cantinossa, quindi non lo so. Però
neanche noi su questi aspetti, però ti dico un po'
il direttore sportivo,
il ragionamento che
io andrei sempre al campo. Sempre al campo.
Sì,
e
sì,
mi informerei soprattutto. Perché non posso guardare solo la domenica, no? Devo guardare tutto come si muove l'allenamento. Quei duelli che Ken ha fatto l'altro giorno con Gatti. Che il nostro Vlahovic perde sempre, ma l'altro giorno hanno fatto a sportellate. Bisogna farlo vedere ai bambini la protezione di palla che c'ha Kane. Io non penso che l'abbia imparata da
Palladino quest'anno,
dalla Fiorentina quest'anno, capito? Quelle cose lì ce le hai dentro. Quindi che tu l'abbia visto tutti gli allenamenti e poi bellamente e in maniera superficialissima te lo sia venduto, per poi sì, sono 13 milioni, ma poi ne abbiamo spesi 60. Con Menes è un trequartista o è un centrocampista?
Quindi tu stai puntando il dito un po' sul mercato,
ma
ed è una delle componenti.
Sulla direzione sportiva, io
è una delle
lo salvo, ecco, è un giovane, adesso avrà imparato di controllare
anche
gli
scarpini. Anche lui ha da migliorare.
Cioè, avrà imparato la prossima volta a controllare gli scarpini. Io del mister penso tutto il bene possibile, perché poi il direttore sportivo e la società fanno gli allenatori bravi.
Certo, okay. Certo.
La fortuna di Trapattoni è aver incontrato Boniperti, la fortuna di Ancelotti è aver incontrato prima Sacchi e poi Moggi, ok? La fortuna di Filippi è stata incontrare Moggi a Napoli e di là, quindi i direttori sportivi, da che mondo è mondo, fanno sia i giocatori e fanno sia gli allenatori soprattutto, quindi... io perché poi lì noi non abbiamo una... il problema più grosso e poi... più grosso, ecco la confusione, è che in società non c'è un uomo di calcio. Non c'è un
Guarda,
uomo di calcio.
Guarda, hai messo insieme tanti argomenti, naturalmente alcune sfumature vengono messe in discussione, dalla chat dicono, e vabbè, adesso Moise Kean è un fenomeno, dai ragazzi, va bene lo sconforto,
ma non è che è un fenomeno.
Ma zero gol l'anno scorso.
Ma fra avere Kean più Vlahovic...
E non
e
averlo?
Avere solo Vlahovic, ma per
questa è la riflessione, è vero, io l'avevo capita così.
Certamente che non è un fenomeno, ma io se ce l'avevo io, intanto non stavo alla Fiorentina, primo. Secondamente
ne godevo della sua presenza. Senti, Toni, Vieri, Borriello su Vlahovic, ma qui il problema non è solo più il gol. Io ti posso dire che arriveranno un attaccante, un difensore, e poi ne parleremo nel prossimo blocco. Abbiamo ancora...
Ma via Vlahovic, perché se vai via Vlahovic il problema non si risolve?
No. A gennaio no, sicuramente. A febbraio ci si incontra.
Quindi avremo due punte.
Avremo due punte, sì. Beh, te lo do.
Perché se viene la punta, vai via Vlahovic, siamo
no,
punto a
no,
capo.
Non avrebbe senso. Poi se ti arrivasse l'offerta adesso, ma non penso che adesso arrivi... ti arrivi adesso una proposta per Vlahovic. Senti, poi una domanda da farti su Elkan, perché devi incominciarmi a dirmi una cosa. Ma allora, Vlahovic
John è un altro che di calcio, lui è appassionatissimo di Juve, cioè, ma di calcio non capisce tanto quanto capiva Andrea, ok? Quindi adesso poi sta nel CDA di Medda, quindi già ci pensava poco prima a noi.
Infatti volevo chiederti proprio questo, allora rispondimi. Elkan nel CDA di Medda, che cosa cambia? Cosa può cambiare? Cioè ci sentiamo
guarda,
più
io
forti?
Ti metto i puntini, io ti metto i puntini, tu li unisci.
Sì,
allora,
metti
Scanavino, curriculum da social media manager, da soggetto che cura la crescita dei social, l'awareness, la reputazione sui social, eccetera, eccetera. Meta ha soldi da spendere, quindi io mi aspetto che Facebook in qualche modo entri o come sponsor o come socio, non lo so, ma mi aspetto una cosa di questo tipo.
Ok, mi hai messo dei puntini importanti, quindi quantomeno è un indicatore importante.
Sì, ciò certamente positivo. Cavolo, stai in un, è come se stai nel mezzo di chi comunica e di chi gestisce i social.
Esatto.
Quindi questa cosa qui. Mi dicevi del difensore. Il difensore invece come siamo messi? Con Danilo che dicono?
Danilo da oggi è fuori rosa perché non accetta né la Juve né lui l'accordo consensuale. Cioè una buona uscita per poi legarsi al Napoli. Conte lo sta martellando. Quindi noi non lo utilizzeremo in questo mese. Poi si troverà una soluzione. Fagioli, ti invito dopo, sentirò il buon Ceccarini e ti aggiungerò di più. Fagioli interessa in Premier, ma ha capito che non rientra nelle grazie dell'allenatore. Arthur, vicino al Betis Siviglia, di Siviglia. Douglas Luiz, attenzione perché si parla anche di un possibile ritorno all'Aston Villa. La Juve si libererebbe di Douglas già in questa sessione di mercato. A mio avviso c'è qualcosa che lega sempre Douglas Luiz con l'Inghilterra, perché se si aprissero delle possibilità per qualche attaccante...
Allora, io l'ho visto entrare poco Douglas, ma quando è entrato a me è piaciuto sempre. Adesso non so voi, questo gestisce la palla, non la perde mai. Ha giocato poco, però cioè questo è...
Penso che ci siano dei dubbi, mi fermo qui. Io l'ho visto anche a Riyadh, è entrato, ha fatto come ha voluto lui, non penso che sia piaciuto per quelle che sono le indicazioni da fuori. Ripeto,
ha fatto come ha voluto lui. Ho gestito 5-6 palloni, non ne ha perso nemmeno uno, siamo andati sempre al tiro, non lo so.
Tornando a Vlahovic, ti leggo queste tre definizioni.
Che Vlahovic è uno che ha 26 anni, è uno che di potenzialità ce n'ha tante. Cioè adesso buttare Vlahovic dalla finestra, io l'ho criticato perché secondo me si lavora poco a livello individuale sulla sua tattica, perché quelle palle lì che lui perde lavorandoci si può migliorare, ma stiamo parlando di uno che fa gol.
Esatto,
qui,
questo ce l'ha detto Toni.
Il contesto, siamo sicuri che non sia
messo nelle migliori condizioni? Bravissimo, noi ti lasciamo con questa domanda e vediamo se adesso l'azione della Juventus si alza.
Tanto la prossima partita asfaltiamo tutti, perché tanto è così, no? Quando le squadre sono di questo tipo, prendi la bastonata, allora vai in campo concentrato con la voglia di vincere, la vinci. Poi vinci, adesso vinto.
Simone Brancozzi, attenzione al derby in queste condizioni, lo dicevano anche quelli della Lazio.
Il derby lo vinciamo facile, mi prendo questa responsabilità. Dopodiché le azioni saliranno ancora, perché grazie a Dio ha perso la Lazio e ha perso la Fiorentina, però da lì ci sarà la prossima partita, perché
martedì recupera con l'Atalanta.
Il problema non è col Manchester vinciamo facile, il problema è il Venezia e ha ragione, perché col tipo di gioco che noi abbiamo è facile giocare contro chi ti attacca.
Simone, attenzione al Toro, perché ho visto la Lazio che pensava di battere 4-0 la Roma, attenzione al Milan,
Antonio,
che pensava
Antonio,
all'Inter.
Noi abbiamo una squadra forte capisci? Abbiamo una squadra forte che
in linea teorica campo... sì, ma attenzione, se c'è quel se che è diventato un po' più gonfio e un po' più grosso, non so spiegarti ancora il motivo, ma ci sono dei se che mi portano a pensare che questo è un momento delicato. Simone Brancozzi, ci confrontiamo mercoledì prossimo.
Sono ottimista per la partita.
No, io vorrei essere sempre ottimista. Mi sono reso conto, ho dovuto aprire un po' più gli occhi in una situazione dove so cosa dovrei fare, ma non so ancora
allora,
che strada
cosa,
prendere.
Poi ti lascio, sì. A me non sta piacendo il mister, l'altra cosa che non mi sta piacendo è la sua spocchiosità, non so se si dice così.
Lui legalo è al gruppo, legalo al gruppo e capisci perché
lui
magari...
è spocchioso, capito? Quindi non, cioè, tu devi essere Trapattoni, che ho avuto la fortuna di conoscere, mi diceva sempre...
Devi essere autorevole.
E mi diceva sempre, tu la prima cosa che devi fare è devi farti amico il magazziniere. Devi andare lì e devi farti
amico. Ti lascio
amico
sul magazziniere, metteteci quello che volete, hai
che
perfettamente
perché
ragione.
Perché il magazziniere sa tutto, tu vai dal magazziniere...
Non
lui
cerchi di mandar via il magazziniere, hai detto, hai fatto un esempio giusto, non che voglia mandar via il magazziniere. Metteteci la figura X... Devi farti amica la figura X, altrimenti. Grazie prof, il prof ormai si cala in tutti i ruoli. Al prossimo appuntamento, mercoledì, il giorno dopo, Atalanta-Juventus e anche dopo il derby. Speriamo che abbia ragione lui rispetto alle nostre percezioni e sensazioni in questo momento in cui un po' traballano.
Ma poi non ho detto che vinceremo con l'Atalanta però.
No, dicevo del derby. Io mi prendo una qualsiasi vittoria. Di qua o di là, soprattutto nel derby. Grazie.
E ricordiamo a tutti di fare l'iscrizione alla Identità fondazione Bianca. Identità Bianconera. Sosteneteci e sostenete la Juve e i tifosi della Juve. Andate sul nostro sito fondazionejb.com.
E tra qualche giorno racconteremo anche di qualche bella iniziativa che continueremo a fare con voi.
C'è parecchia carne che sta bollendo.
Lo so. No, io la voglio grigliata.
Bollendo.
Bravo. Preferisco quella grigliata. Grazie prof, alla prossima.
Cose di calcio.
Dusan è da valutare per il derby, quindi chiudiamo la pratica Dusan, attaccanti, ragioniamo anche su tutto il resto, perché immagino che vocali ne siano arrivati tantissimi. Quanti antidolorifici devo prendere? Lo chiedo a Manuel. La domanda di oggi è un consiglio per società, uno per un giocatore, uno per i tifosi. Decidete voi, tre consigli oppure quello che volete. Vocale.
Ciao Antonio, ma...
Abbiamo già sentito. Ne ha mandati due, non vale.
Ci ha detto buongiorno.
Buongiorno, ben ritrovato.
Ma la disamina che hai fatto tu, no? Io ti rispondo, quindi... che ci vuole juventinità, che uno come Del Piero sarebbe lontano se ne guarda bene, ma resta su un solo fatto, che questa è la Juve. E qua non è che devi convincere, come dice Ferrari, i tifosi, che adesso con i tifosi. Tu sotto certi standard non puoi scendere.
Certo.
Già le
o forse te lo devono spiegare.
La vittoria del Milan in Supercoppa mi vale al 90% la non qualificazione in Champions al quarto posto della Juve, perché il Milan, a differenza della Juve, ce l'ha uomini di carattere. Se si uniscono hanno qualità e carattere anche mentale. Noi invece abbiamo qualità di piedi, ma mentalmente siamo dei giovani, dei giovanissimi, e con un allenatore ancora più giovane. Invece loro hanno l'allenatore, e io ti dico che, ti ripeto, che al 90% noi, spero di no, siamo usciti anche fuori dal quarto posto con un Milan così in ripresa.
Fai una considerazione, e il Milan lo affrontiamo anche adesso a gennaio, tra la prossima settimana, a dire il vero. Vuol dire che tutti devono aiutarsi di più. Questo è il mio consiglio. Altro vocale, poi quando vuoi ascoltiamone diversi e poi chiamiamo Nicolo Ceccarini per il mercato che entra
Buongiorno,
nel vivo.
Buongiorno direttore, bentornato. Sono Leonardo da Roma. Allora, consiglio ai tifosi di non attendere il mercato a breve. Il mercato, se ci sarà, sarà intorno all'ultima settimana di gennaio. Mm-hmm. Consiglio per Thiago Motta, anche lui non attendere i rinforzi, ma di valorizzare
quello che ha,
i giocatori che ha, che al momento non è riuscito a valorizzare, in particolare Douglas Luiz. Altro consiglio a Vlahovic, quello di non provare a scherzare con il fuoco col discorso fisico. Se lui vuole riprendersi la Juve, dimostri sul campo che può farlo, altrimenti sarà destinato a separarsi.
Chiarissimo, chiarissimo. Ascoltiamone un altro in attesa del collegamento con la sede di tuttomercatoweb.com.
Direttore, un piccolo appunto da fare anche ai suoi opinionisti. Quando parlano che abbiamo perso la partita perché Motta ha fatto uscire Vlahovic, cioè Motta ha solo un attaccante e lo deve preservare. Chi poteva fare 90 minuti a Vlahovic, avrebbe vinto la partita. Poi magari la finale l'avrei giocata io al posto di Vlahovic. Buona giornata a tutti.
Buona giornata. Un'opinione vale quanto l'altra, cioè io metto la vostra opinione al pari del nostro Santarelli o del sottoscritto. Si fanno delle considerazioni perché se tu hai solo un attaccante e lo togli, probabilmente, ce lo dicono anche tanti altri opinionisti, abbassi, cioè la Juve diventa un'altra Juve, diventa ancora più sterile rispetto a quella con Vlahovic, onestamente. Il portiere gioca 90 minuti e ce ne sono diversi, cioè fa diverse partite, e lo gestisci in un altro momento. Cioè ci sono momenti in cui se sei sul 2-0 o se segna Vlahovic o no, se le cose stanno andando in un certo modo, ok, ma se tu non stai giocando bene e togli anche l'attaccante perché è solo quello, io penso che gli attaccanti o tutti i giocatori possono giocare anche 90 minuti, salvo quelli che hanno corso molto di più. I centrocampisti centrali Thuram e Locatelli vanno poi in agonia, quindi ci sono ruoli e ruoli. Io penso che necessiti cambiare di più un Locatelli che va a destra, a sinistra, di qua di là, e che ne hai anche altri, ma chi metti non è uguale a lui, e allora se togli anche Vlahovic e non ne hai qualcuno offensivo, diventa un'altra Juventus, onestamente. Quindi ragiono in questi termini. Ma al di là di questo, 13:15 del mercoledì, l'ora esatta è per sentire gli aggiornamenti di mercato col direttore Nicolò Ceccarini, Tutto Mercato Web. Ciao Nicolò, ben ritrovato, con piacere.
Buon pomeriggio a te, ciao direttore, buon pomeriggio a tutti.
Senti,
ciao.
Non mi perdo in tante chiacchiere, perché è il primo appuntamento che abbiamo in cui ci interconnettiamo di nuovo insieme tra Radio Bianconera e Tutto Mercato Web. E qui è il tuo mese, è il tuo mestiere, lo sappiamo, ma è il tuo mese. Partiamo con la situazione legata al nome di Fagioli, perché ci sembra un po' fuori dal progetto, o che le intenzioni possano puntare anche già a gennaio a vederlo da qualche altra parte. Cosa ci puoi dire?
Ma guarda, io quello che ti posso dire è che nella Juventus non ci sono incedibili, ovviamente, per cui è chiaro che se ci sono delle offerte che la società reputa adeguate vengono valutate tutte. Vedendo poi quello che sta accadendo su Fagioli, che comunque sia viene impiegato non tanto, è normale che a livello di centrocampo la Juventus si sente, o potrebbe sentirsi comunque coperta, e se dovesse arrivare una proposta giudicata all'altezza non avrebbero grosse problematiche e grosse difficoltà a prenderla in considerazione. Questa è la realtà pura dei fatti, cioè, se arriva un'offerta giusta si valuta sempre e comunque. È chiaro che poi ci sono dei ruoli che sono più delicati di altri, in difesa non può arrivare nessuna offerta per nessuno, che già la Juventus è corta e quindi a maggior ragione deve inserire. Però laddove ci possono essere delle situazioni tra virgolette di stabilità, se c'è un'offerta congrua si prende in considerazione.
E questo riguarda Fagioli, quindi dalle parole di Nicolò Ceccarini. Arthur, perché sembra che si sia arrivati un po' al capolinea, dettagli, quali sono questi dettagli ancora da mettere a punto?
Ma ancora non ci siamo definitivamente, nel senso che la Juventus aspetta un rilancio da parte del Betis per quanto riguarda la partecipazione all'ingaggio. Cioè serve una partecipazione più cospicua del Betis all'ingaggio di Arthur, allora a quel punto, se questa cosa dovesse accadere, ci dovesse essere, c'è l'opportunità e la possibilità di poter fare l'operazione. Tanto ormai hanno già definito che l'operazione sarà in prestito, però è chiaro che la Juventus vuole una partecipazione importante all'ingaggio, a maggior ragione che si tratta solo degli ultimi 6 mesi della stagione, quindi non è che devono partecipare all'ingaggio di un anno. devono partecipare agli ultimi sei mesi, e quindi a maggior ragione la Juventus si aspetta un segnale dal Betis, e una, so che sua gente sta lavorando proprio a questo, e a breve arriverà una seconda proposta da parte del club in cui partecipazione allo stipendio. Dopodiché una cosa del genere porterà evidentemente a quello che sappiamo, cioè alla cessione di Arthur al Betis.
Direttore, Niccolò Ceccarini, Tutto Mercato Web, queste, tu che ne hai di esperienza, queste legate, queste situazioni simili a quelle di Arthur, no? Vissute anche in altre squadre, sono operazioni complesse da portare, o più facili a gennaio? Cioè,
ma quella, come dici, di Arthur, una
sì,
simile a quella di Arthur.
Sì, quindi, dove dai, richiedi
sono,
un...
Sono semplici, allora, sono semplici e complessi allo stesso tempo. Dipende dalla richiesta. Perché se tu hai un giocatore che magari comunque sia un po' di mercato, è chiaro che diventa meno complicato, perché ci possono essere uno, due, tre club, e allora a quel punto ne trovi sempre uno, no? Che ti soddisfa dal punto di vista delle richieste. Ma se tu invece hai una situazione nella quale il giocatore, mettiamo appunto il caso di Arthur, quante presenze ha fatto Arthur da settembre ad oggi? Insomma, sappiamo benissimo, no? Quanto,
cioè, zero anche in allenamento. Zero anche in allenamento.
Quindi vuol dire che di fronte a una situazione del genere è chiaro che non puoi neanche pretendere troppo, perché il giocatore non è stato impiegato, non sai, no, quanto è allenato, cioè sicuramente è allenato, però è un po' il discorso di quei giocatori che arrivano magari, no, dopo che sono stati fermi diversi mesi, è chiaro, la partita è una cosa diversa rispetto agli allenamenti. Quindi in questo caso diventa complicato trovare comunque un club che dà fiducia, perché il giocatore qualitativamente c'è da discutere. È chiaro che poi però se ha un ingaggio così elevato, poi alla fine si limita il raggio d'azione. Io so che Arthur sarebbe felice, no, di sposare questo progetto della Spagna, andare a Real Betis, ed è per questo che alla fine, insomma, io sono convinto che questa operazione si farà con non poche difficoltà, però è evidente che la Juventus da questo punto di vista cercherà di ottenere quello che può ottenere a livello di massimo, no? E quindi alzare il livello della partecipazione all'ingaggio del Betis.
Allora, sto praticamente leggendo gli ultimi lanci di Tutto Mercato Web, 12:57 arbitri, la 20ª giornata, statistiche in campionato, approfondimenti che naturalmente arrivano per primi sempre da Tutto Mercato Web, che riprende e focalizza l'attenzione sul prossimo turno, Juve impegnata alle 18 nel derby Torino-Juventus. Proseguo qualche minuto prima. Douglas Luiz piace molto in Inghilterra, ci sai dire qualcosa di più?
Ma non so, si vocifera di questo interesse del Manchester City, c'è il Fulham, così almeno è una cosa sulla quale sto cercando di lavorare per capire se effettivamente c'è qualcosa, perché è ovvio, no, che la Juventus non penso che farà partire due centrocampisti, perché non avrebbe senso in questo momento, però se dovesse arrivare, come ho detto anche prima, una bella offerta per un giocatore, questo caso, che magari è stato pagato tanto, la Juve potrebbe anche valutarla. È chiaro che far partire due giocatori insieme, Fagioli e Douglas Luiz, sarebbe un po' pericoloso, perché poi comunque la stagione è lunga, è complessa, è piena di partite, e quindi non puoi rischiare, no, di rimanere poi eventualmente corto. Però c'è un po' di movimento, vediamo però se sono solo rumors, Antonio, oppure se sono anche ipotesi un po' più concrete, perché la Juventus l'ha pagato una certa cifra, per cui deve anche valutare se magari farlo uscire con un diritto di riscatto, nel caso, sta parlando tutti i discorsi potenziali, adeguato a quello che è anche il discorso dell'ammortamento di bilancio, perché non è che possono rimetterci facendo un'operazione in uscita, quantomeno si devono far pari.
Certo, trovare, no, ricordiamo 51,5 milioni di euro l'acquisto del giocatore, questi tecnicismi naturalmente sono importanti per ragionare sulla formula anche, la più comoda per tutti sarebbe quella del prestito con diritto, obbligo di riscatto, e decidere su chi e quanto paghi l'ingaggio della stagione che rimane, i sei mesi eventualmente. Tu pensi che ci sia una probabilità alta nei confronti di Douglas Luiz, che ci sia anche la volontà, quindi di conseguenza arrivasse l'offerta, la proposta, la richiesta di qualche club inglese di privarsi, allora, di un solo centrocampista?
Ma io penso che, come ti ho detto prima, allora la volontà di privarti, secondo me, di Douglas Luiz non ci sarebbe, anche perché è arrivato, e quindi forse no, l'idea sarebbe quella di provarlo almeno un anno per capire se effettivamente poi può dare quella mano che la Juventus si aspettava. Quindi tendenzialmente, facendo un ragionamento un po' diverso, no? Un ragionamento che possiamo definire di calcio e anche di programmazione, è chiaro che un club non è che può prendere un giocatore dopo 4 mesi, darlo via così senza averne valutato tutte le conseguenze e tutte anche le possibilità di miglioramento, eccetera. È ovvio che se poi si arriva a un punto nel quale c'è la proposta che ti può far riflettere, ecco, a quel punto si mettono a un tavolo e dicono: va bene, è vero, l'abbiamo pagato, ci fanno questa offerta, è un'offerta importante, la dobbiamo valutare, che facciamo? Ne parlano con l'allenatore e poi prendono una decisione. Ma non è da dire si mette il cartellino su un giocatore, ci mancherebbe altro, cioè proprio perché è stato pagato tanto.
Il nome di un attaccante, anche tutto mercato web, dice in questo momento scende Zirkzee e sale il nome di Colomouani del Paris Saint-Germain. Perché? Perché il Paris Saint-Germain apre la formula del prestito. Il fatto che sia... Allora, spiegaci, poi ti faccio la domanda.
No, io credo che ovviamente a Thiago Motta piaccia molto Zirkzee, no? E quindi sì, è evidente che Zirkzee è un profilo di calciatore, di attaccante, che a lui piacerebbe avere, perché comunque l'ho allenato anche a Bologna e sa quello che può dare questo ragazzo, e magari c'è un'idea anche di come impiegarlo nell'attacco della Juve, perché comunque lui gioca in maniera diversa rispetto a Vlahovic, lega più il gioco, no? Vlahovic è più centravanti, cioè più l'area di rigore, insomma ci sono tanti aspetti, eccetera. Io credo che se il Manchester aprisse alla formula di un prestito su un obbligo di riscatto da valutare, magari, che ne so, tra 6 mesi, tra 18 mesi, alle cifre che la Juventus pensa siano giuste, la Juventus potrebbe fare questo ragionamento. Io comunque su Vlahovic mi sembra abbastanza evidente che si vada verso al momento, diciamo, una è difficile vedere Vlahovic l'anno prossimo la maglia della, secondo me, questo è quello che percepisco io. Loro devono cambiare gli attaccanti e quindi potrebbe essere un anticipo di un'operazione che è prevista magari nel futuro, quella dell'attaccante da acquistare, e quindi questo potrebbe essere un ragionamento. Colomouani è una questione ancora diversa. Colomouani te lo danno in prestito secco, 6 mesi, gli devi pagare solo la seconda parte dell'ingaggio e ti può dare una mano per 6 mesi, però non so se Colomouani è l'attaccante del futuro della Juventus. E poi ci sarebbe, secondo me, Osimhen, che invece nei piani, a mio avviso, è il futuro. Cioè loro, nella loro testa, secondo me, avrebbero questa possibilità di visione d'insieme, di vedere magari Zirkzee e lo stesso Osimhen l'anno prossimo come futuri attaccanti della Juve, perché comunque Milik, insomma, sappiamo anche che non sta benissimo e ha avuto questo piccolo problema muscolare, ma poi in generale io penso che l'anno prossimo ci sarà un cambiamento in attacco.
Sì, hai capito che quel tentativo di recuperare Milik è fallito, onestamente, perché non pronto ad oggi significa cambiare radicalmente.
Perché secondo me Milik è un giocatore che poteva dare veramente un'ottima mano.
Vero,
non solo come alternativa a Vlahovic, ma perché è un centravanti un po' diverso rispetto a Vlahovic, quindi poteva dare anche delle soluzioni offensive un po' diverse, solo che pronti attenti via, poi si deve operare, poi c'è stato il secondo problema, adesso quando stava per recuperare definitivamente, ora sarà fermo, non ho capito bene, sono una decina di giorni.
Quindi, siamo a fine gennaio, capisci
e quindi,
che...
E quindi ormai diventa una necessità andare a cercare, esatto, un altro attaccante da prendere, assolutamente sì.
Anticipando anche i tempi sul mercato di gennaio, cioè pensare già no, come vorresti forza. Essere.
Sì, ti ripeto, secondo me cioè, c'è solo da capire se fanno un discorso sull'immediato fino a giugno o se magari provano a lavorare su un discorso che, cioè, come dire, ci portiamo già avanti anche per l'estate.
In base a quello che riesci a fare, Zirkzee ovviamente è tornato in pole position sulle speranze, per le speranze dello stesso club, dello stesso allenatore, però pensi già di doverlo di doverci lavorare su in vista di quello che poi dovrà diventare
anche perché vedi Antonio,
il mercato a giugno.
Sì, anche perché ora io leggo le notizie che ci arrivano anche da Camillo e tutto quanto, eccetera, cioè Vlahovic che deve fare ancora, cioè Vlahovic fa lavoro personalizzato, no, in queste ore, quindi sì, vuol dire che non avendo Milik, il derby è domenica, giusto?
Sabato alle 18, sabato, e quindi ecco, un giorno in meno, capito? Per prepararlo.
Cioè, rischi, tra virgolette, di non avere al meglio l'unico attaccante disponibile. E quindi
chiaro,
l'emergenza non può durare in eterno, e questo è il discorso.
Assolutamente. Senti, tocchiamo anche il discorso di Danilo. Si pensa alla risoluzione, però la risoluzione deve convenire alle due parti. Quindi
io penso che la Juventus voglia un minimo riconoscimento economico. Il Napoli, secondo me, non ha intenzione di spendere. Io non lo so come va a finire questa storia, perché è chiaro che Napoli lo vuole fortemente, però non so quando la Juventus deciderà di liberare Danilo in chiave azzurra a breve. Io questo non lo posso prevedere, perché mi immaginavo che la situazione potesse evolvere un po' più velocemente. È chiaro che ci sono delle posizioni diverse, quella del Napoli, quella del giocatore e quella della Juventus, e vanno messe tutte e tre d'accordo, perché è chiaro che Danilo ci andrebbe a Napoli, però il Napoli lo vorrebbe, tra virgolette, senza un esborso, la Juventus un minimo esborso lo vorrebbe, e quindi la situazione a oggi, la fotografia della situazione è decisamente questa, cioè è una situazione per un attimo di stallo, ma che si può sbloccare in ogni momento. Io penso che forse, anche se poi non è stato convocato per la Supercoppa, non so, non vorrei fosse legato al fatto che, non vorrei, perché ormai mi sembra che il discorso sia abbastanza chiuso, no? Abbastanza
te lo evidente. Do per certo, te lo do per certo.
Cioè, forse mi veniva da dire, ora aspettano di prendere un altro difensore per dare via libera a Danilo, ma non credo sia questa la motivazione. E forse perché loro vogliono avere qualcosa, tra virgolette.
Assolutamente, quello ormai è chiaro, perché tu l'hai messo fuori rosa sostanzialmente, da oggi si allena a parte. Queste sono le ultime che ci arrivano dal nostro inviato in comune, ovvero Camillo De Michelis, e quindi significa che tu ci hai rinunciato in Coppa, rinunci al derby, hai un Locatelli in meno, che non è un difensore, ma lo puoi adattare comunque anche in difesa per il derby stesso, e valuti, cioè non accetti magari la proposta di Danilo di rescissione consensuale a certe condizioni, e quindi significa: io so che ne devo fare a meno, so che le nostre strade si separano. Giunto le ha aggiunto con saggezza la risposta: deve convenire a entrambi, troviamo la soluzione accomodante per entrambi. Non vuoi fare certamente due regali in uno al Napoli, al giocatore, e non alla Juventus, che qualcosa risparmierebbe con l'ingaggio gli ultimi sei mesi, ma vuole avere qualcosa di più, come tu ci hai detto. Senti, un'ultimissima sfumatura. Ah no, abbiamo già sforato. Mi fai una battuta sul Barcellona? C'è possibilità di arrivare a qualcosa col Barcellona, o la situazione societaria è troppo complessa per poter imbastire?
Io credo che loro siano fortemente interessati ad Araujo, però bisogna capire se le condizioni poi sono quelle giuste. Sai, la Juventus lavora su più tavoli sul difensore, li tiene tutte aperte,
le tiene tutte aperte.
Araujo, Antonio Silva. L'unica cosa che ti posso dire è che la Juventus ha praticamente già preso per giugno Ansco. Questo sì.
Chi ha preso per giugno?
Ansco del
Feyenoord. Ah, Ansco, sì, non adesso. Ok, non avevo capito il nome, mi era sfuggito. E allora grazie anche per questo, per questa notizia finale, grazie al direttore Nicolò Ceccarini, Tutto Mercato Web. Tra 10 minuti avrà detto delle cose già vecchie il direttore, perché ne avrà scritte già altre, quindi scaricate, aprite, leggete tuttomercatoweb.com, non solo quando c'è bisogno di sapere come si rafforzerà la Juventus, ma per tenersi informato 24 ore su 24 su tutto il mondo calcistico della nostra Serie A e non solo. Grazie Dir, alla prossima.
Grazie a te Antonio, un saluto a tutti, ciao direttore. Ciao,
mamma
ciao.
Mia, come farei senza Tutto Mercato Web e senza Nicolò Ceccarini?
È un po' come stare senza il turbante.
Senza il turbante, me la fa rivedere, perché mi sono visto proprio brutto con quel turbante. Non per il turbante, ma per il... Allora, mamma mia. Perché ci sono modi e modi per metterlo. E ho visto che lì era come andare dal parrucchiere. Però 30 secondi per fare quella foto, perché ho dovuto restituire tutto, non posso portarlo in studio.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, ultima mezz'oretta con noi di Cose di Calcio, poi avrete visto piccoli aggiustamenti al nostro palinsesto. Giulia Borletto si interfaccerà al mattino tra il programma della Rassegna Stampa e Cose di Calcio, puntando e ragionando e mettendo in luce tutti quelli che sono gli avvenimenti del passato, gli appuntamenti, l'agenda bianconera. E poi invece Rassegna Stampa la conoscete, i nostri quesiti all'ora di pranzo in Cose di Calcio, con l'analisi, gli approfondimenti alla vigilia con Paolo Rossi nell'edizione XL e il sottoscritto in collegamento spesso e volentieri dalla Continassa, così come il lunedì i nostri pagelloni e le analisi del post partita, quando naturalmente si giocherà. Detto questo, il passaggio, no, era per arrivare anche al passaggio al pomeriggio del nostro, tra le 16 e le 17, del nostro Camillo De Michelis con il club degli inviati, perché potrà fare meglio, con più attenzione, più cura, no, tirare le somme della giornata bianconera, dandogli così la possibilità di vivere tranquillamente i suoi trasferimenti tra la Continassa, il J-Medical, tutte situazioni che vengono naturalmente fatte, eseguite nel corso della mattinata. Quindi una mattinata in cui spesso e volentieri lo troveremo in collegamento anche all'interno, soprattutto all'interno della trasmissione di Giulia Borletto, e Buongiorno Caffè, tra le 10 tra le 11, scusate, e le 12, prima dell'inizio di Cose di Calcio. La conferma lunedì l'analisi della partita con l'ora della vecchia signora, una sorta di terzo tempo, e terzo tempo del venerdì con Chiara Aleati che anticiperà. Cosa facciamo? Non ti sento. Up and down, scusa, sì, io dicevo il lunedì e il venerdì, hai ragione. Lunedì e venerdì l'up and down, chi sale chi scende dopo la partita, chi sale chi scende prima dell'appuntamento del weekend, quindi con gli aggiornamenti di Alberto Mauro il lunedì, in up and down del lunedì, l'up and down del venerdì, chi sale chi scende con Chiara Aleati in mezzo, i nostri inviati.
L'abitudine, direttore,
L'abitudine, la confusione sarà perché ti amo, eccetera, eccetera. E poi in mezzo, come oggi, l'ora della vecchia signora, e ieri e oggi, in cui Franco Leonetti ci racconta con un appuntamento in più settimanale, martedì, mercoledì e giovedì, quello che sono i ricordi, della partita che è stata e della partita che sarà. In mezzo, quindi ogni programma con una specificità. Gli opinionisti li conoscete, qualche piccola aggiunta, qualche piccola variazione, ma dove voi restate sempre al centro della nostra attenzione. Moltissimi messaggi oggi, ne leggiamo un po' adesso. Grande direttore Bacchetta, a prescindere, capito? Non abbiamo ancora chiamato la Bacchetta. Io, con i soldi che abbiamo da spendere, con i tanti investimenti fatti, penso, e mi mordo le dita, se avessimo ottenuto Rugani, bisognerebbe essere più lungimiranti. William da Ivrea. Ciao, mitico direttore, con i pochi soldi... Ah no, me l'avevi già scritto, ma questo è un altro messaggio. Buon anno ad Alessandra. Anticipano, vedi come hanno capito come si fa, si inizia. Nostra musa ispiratrice, nonché fustigatrice di luoghi comuni, questo è innamorato della nostra Bacchetta. E chi lo dice che Zizè alla Juve sia quello di Bologna e non faccia la fine di Coop? Bella domanda a metà anno, perché devi ragionare e capirai dal mercato, e capiremo dal mercato, se Zizè è un elemento che ci serve per l'anno prossimo e magari anticipi. Ma ricordatevi che qualcuno ha, dopo la partita di, anzi prima della partita di Lipsia, e Quintiliano nel testimone, eravamo in collegamento, aspettavamo i pullman, vi ho detto prima che tanti social media manager, influencer, saggi della comunicazione, copie incollisti dell'ultima generazione, Ctrl C e Ctrl V, che salutiamo come al solito, quando le sappiamo, le cose le diciamo, non è arriverà Osimhen. Attenzione, che la Juventus, perché qualcuno parlava di tanti altri attaccanti, l'attaccante dell'Ipsia, che quella sera ha fatto molto bene, attenzione al nome di Osimhen per giugno, guarda caso, sembra in salita questo nome. Poi, non ci sono offerte per Thiago Motta? È un bel sorrisone Roberto da Roma. Sono Claudio da Firenze, ma se Douglas Luiz e Fagioli saranno ceduti entrambi, ci sarà un po' ci sarà poi un acquisto a centrocampo? Ci ha spiegato, ci ha risposto parzialmente, ma concretamente Ceccarini, dicendo non penso tutte e due, quindi uno adesso e penso Douglas Luiz, magari se rientra in un'operazione adesso alla Zizè in Inghilterra, il Manchester, perché con il nome di Colomwani si è fatto avanti anche il buon Manchester. Vedete, c'è anche la Juventus su Rashford, ma c'è anche il Milan su Rashford. Attenzione, c'è Zizè che piace la Juve, ma operazioni di disturbo anche da altri club. Ma attenzione, il Paris Saint-Germain apre al prestito di Colomwani. Ma attenzione, lo richiede anche il Manchester United, che quindi potrebbe andarsi a chiudere il cerchio proprio su Zizè. Lo so che sembra un po' alla Fiera dell'Est, ma questa è la situazione. Juve attenta ad un'altra big della Premier sul nome di Colomwani. Come si dice, tutto mercato web, ma anche articolo di Quintiliano Giampietro, che lo conosciamo molto bene, il Quinti, detto il Quinti, su Bianconera News, ovviamente. Vocali, intanto arrivano altri messaggi, continuate a farlo. Dopo c'è Alberto Mauro e l'ora della vecchia signora.
Ciao, di Bianconera, sono Diego.
Ciao, piacere.
Spero di riuscire a esprimere il mio pensiero in 50 secondi per non farvi troppo tempo. Per quanto riguarda la Juventus, secondo me abbiamo giocatori che non sono dei campioni, la differenza è proprio qui, il problema è proprio questo.
Condivido.
Nel senso che il campione, quando arriva in una squadra come la Juventus, vuole vincere, mentre altri giocatori che sono, diciamo, sconosciuti o che si devono ancora fare sono già pagati dal fatto di essere arrivata alla Juventus. Quindi sta all'allenatore fare questo switch ai giocatori tra virgolette normali e farli ragionare come dei campioni, perché alla Juventus bisogna vincere. Per quanto riguarda Milik, a questo punto penso che rientrerà prima Bremer di Milik, vedendo come procede la sua rieducazione muscolare.
Sicuramente anche come utilità il periodo si allunga e quindi è come non averlo, detto molto chiaramente. La Juve purtroppo c'è cascata con tutte le scarpe. Giuntoli e Motta sono semplicemente due personaggi portati in auge dalla stampa sportiva. Mi permetto non di difendere la stampa sportiva, ma di dire i primi che dicevano basta Allegri, che non voleva dire teniamo Allegri, serve Motta. Un conto è il Bologna, un conto è la Juve, o se no dobbiamo capire che serve più tempo di quanto immaginavamo. Questa è la risposta concreta. Vocale.
Buongiorno, poi diamo questa bacchetta. Io credo che quando le cose vanno bene, ma soprattutto quando le cose vanno male, meriti e demeriti vadano distribuiti in ambito calcistico tra dirigenza, allenatore e calciatore.
Ricordiamocelo sempre.
Nello specifico, secondo me, la percentuale maggiore in questo momento dei demeriti va alla dirigenza, a Giuntoli, che è il capo dell'area tecnica, perché questa squadra ha iniziato il campionato con 8 difensori, di cui 3, Savona, Cabal e Rui, erano 3 scommesse. Poi dopo gli infortuni adesso ci ritroviamo con 4 difensori, gli infortuni non sono recenti, sono piuttosto vecchi, quindi le alternative dovrebbero già essere pronte, e invece non lo sono. Abbiamo iniziato il campionato con un solo attaccante, e questo ha portato il mister, che secondo me ha le sue colpe, a giocare con una media di 5-6 assenti in ogni partita, e per costruire un nuovo progetto non è semplice.
Chiaro. Però la volontà è quella anche di ringiovanire. Lo sapevamo bene, ce l'avevano spiegato altrettanto bene. Quindi scommesse, per modo di dire, avevi quei giocatori e quelli dovevi valorizzare anche di più. Quindi è vero che bisogna chiudere il cerchio con la società, con l'allenatore, con i tifosi e con la bacchetta. Se no il cerchio non si chiude.
Sono bastonate, no?
Eh sì, sono sempre bastonate. È calda? Allora spegniamo il riscaldamento qui a Radio Bianconera, perché arriva Alessandra. Buon anno intanto, Alessandra.
Ma buon anno a voi, risparmiate di riscaldamento che conviene.
Perché ha detto che sì, per risparmiare qualcosa.
Sono on fire, sono furibonda.
Sono furibonda, guarda, abbiamo detto bacchetta, a parte gli innamorati soliti.
Grazie, troppo
no?
buoni.
Quelli
troppo
buoni, quella che va controcorrente, apprezzatissima, lo sappiamo molto bene. Allora, abbiamo fatto qualche variazione di palinsesto e simpaticamente Camillo avrà più tempo per girare quella. Per quanto riguarda Camillo, secondo me sarebbe meglio mandarlo solo alla Continasse, al J-Medical, per non farlo stancare troppo. Cioè, perché dice che se va al J-Medical poi si ferma troppo tempo. Lo volevo leggere simpaticamente. Da dove cominciamo? Allaccio la cintura di sicurezza.
Cominciamo da che cosa? Dalle MIS appropriate o meno per le occasioni?
Ah, partiamo da lì, che mi argomento a scelta gradito a casa. Sì, mi parta dalle MIS.
Allora, partiamo dalle MIS. Io stamattina avevo un appuntamento e quindi mi sono messa giustamente un simpatico tubino, nel senso di vestito rosso, sobrio. Elegante ma sobrio, tacco, insomma, vestita come si deve, come si conviene per quando si ha un appuntamento.
Ah, ho capito.
Tu cosa fai di solito quando devi vedere qualcuno con cui lavori?
Guarda, io sono andato al business forum.
Se fossi amministratore delegato devi vedere i tuoi dipendenti come ti vesti.
Non con la camicia rosa.
Ecco, bravo.
Non con una camicia colorata.
Dipende, allora, dipende, la camicia rosa ci può anche stare, se è una camicia Oxford rosa ci può anche stare.
Ma non però, in quell'occasione di cui mi parlava lei.
Ecco,
la tengo
bravo,
per altre occasioni. Io al allora, business forum di Riyadh ho messo, ho visto che ho incontrato tra l'altro Romy Guy, il dottor Guy, ci siamo scambiati.
Hai incontrato Romy? Ma sì, che piacere, guarda.
Sì, abbiamo incontrato Romy, ha tenuto Romy Guy, che salutiamo, ogni tanto ci ascolta. Lui, giacca blu, camicia bianca, io sembravo nel mio piccolo un piccolo Romy Guy, quindi ho portato la giacca, non la cravatta, la camicia
bravo
bianca.
In presenza di Romy direi opportuno, persona sempre ben vestita.
No, c'erano dei pezzi da 90 oltre a Romy Guy, quindi ho pensato che quella fosse l'occasione giusta, anche se dopo la sconfitta, diciamo così, cioè dopo l'eliminazione della Juventus.
Ecco. Invece c'è chi da rappresentante societario,
sì, mi dica,
tra parentesi.
Ma lei era, lei dov'era? Lei dov'era? Per sapere queste cose, lei dov'era?
Io dov'ero, non importa dove io ero, a me li raccontano, e chi di questo importa? Cioè, a me poi
e chi gliela racconta secondo me sa, perché quando lei le dice le cose...
Da chi è lì, da qualcuno che era presente,
esatto,
non importa chi. Però voglio dire, se l'amministratore delegato il giorno dopo una sconfitta si presenta in bermuda e ciabatte davanti alla squadra...
Aia.
Il messaggio è, beh, chi se ne frega, tanto siamo in vacanza. Cioè, io voglio vedere, ma immaginatevi per un secondo questa cosa, cioè, immaginatevi se Giraudo
si fosse presentato,
in generale,
secondo me non ce l'ha neanche le bermuda.
Esatto, secondo me neanche ne possiede un paio.
Secondo me no.
Ma anche se questo fosse il caso, che ne so, magari per la casa al mare o quello che è, voglio dire, ma se mai si sarebbe presentato davanti alla squadra in bermuda e ciabatte.
Che cosa pensa la squadra se un dirigente si presentasse così? Noi non eravamo presenti, non possiamo sapere.
I giocatori cosa pensa? I giocatori hanno agito di conseguenza, perché poi mi hanno riferito invece che il giorno dopo
un'altra persona,
i giocatori erano a far balloria in uno chalet in Francia. Quindi questo,
si può fare,
come dire,
si può far festa
qui, cioè, no, come dire, il lassismo, tra virgolette, che è una parola che mi rendo conto che sia poco adeguata al contesto, ma non me ne viene un'altra migliore. Però voglio dire, questo lasciare andare, questo non dare importanza al vincere e all'avere un atteggiamento di un certo tipo, poi è chiaro che parte dall'alto e scende,
si trascina verso il basso.
È normale che sia così, no?
Cioè, l'abito fa il monaco in questi casi.
In questi casi l'abito fa decisamente il monaco, perché ci sono vestiti appropriati per le occasioni appropriate. Poi, io voglio anche dire, il giorno dopo una cosa... Tra l'altro, chi mi ha riferito lo Charlie in Francia, simpaticamente mi ha detto, e mi ha fatto molto ridere, mi ha detto, se fosse stato Conte l'allenatore, quello prendeva la Panda da Torino, perché andava a prenderli in Panda... li andava a prendere tutti e 7-8 quelli che erano, li cacciava tutti dentro la panda, chi non ci stava gli diceva tu nel bagagliaio, tu dietro a spingere, e se li riportava tutti a Torino. È la verità delle cose.
Però dire, quante cose sa lei, direttrice, perché per lei, per me lei è stata anche direttrice. Luca mi dice, ricordi che la Bacchetta è una persona che ha lavorato all'interno della società Juve, quindi le cose le sa. Diciamo che hai lavorato vicino la Juve, dentro la Juve.
Certo.
Solo per chiarire.
Ho lavorato con la Juve per tanto tempo, come tanti di noi.
Quindi conosce tanta gente. Quella gente
certe
che
dinamiche.
Certe dinamiche.
Ecco, Romy, per esempio, era una persona con cui avevo un rapporto di amicizia bello e mi fa molto piacere che...
Allora, guarda, abbiamo fissato un'intervista, la disponibilità per un'intervista telefonica, perché mi ha detto che in Italia ci viene pochissimo. Si avvicina all'Italia, Ginevra o Zurigo, adesso non mi ricordo cosa mi ha risposto, e praticamente staziona tra Riyadh, Emirati, da quelle parti. Quindi faremo un collegamento con Romy Gai e magari ti farò partecipare se ti fa piacere.
Ma con estremo piacere.
Che bello, che bello.
Con estremo piacere. E comunque, vabbè, il discorso alla fine è questo, cioè, qui c'è un atteggiamento generale di società, dirigenti, staff tecnico che è assolutamente deleterio e che va cambiato. Allora, attenzione, io continuo a dire, perché bisogna cambiare Motta. Allora, io sono d'accordo sul fatto che Motta sia inadeguato, perché a questo punto pare piuttosto evidente che non sia in un contesto che è in grado di gestire, però... ed è un grosso però, chi pensa che cambiando l'allenatore si risolvano i problemi non ha capito.
Né prima, cioè, né fosse anche adesso.
Esatto, né prima né adesso. Allora, il problema è che bisogna cambiare, in primis bisogna cambiare quello che è giunto lì, perché è lui che ha fatto gli errori più grossi e non ha scuse perché è al secondo anno. Perché poi qui arrivano tutti quelli che, ma è al primo anno, ma quale primo anno? È al secondo. È al terzo mercato con quello di questo, quarto con questo, e vabbè, ma il primo anno lui non poteva fare niente, ma l'ha detto chi? Allora tutti quelli che arrivano al primo anno sono giustificati nel fare qualsivoglia cosa al primo anno? No.
Beh, eravamo in una
però
situazione
al
complessa.
Secondo, secondo, se anche al primo sbagliano, al secondo non gli è più permesso, e lui è al secondo.
Qual è la strategia? Sì. Come la leggi la strategia di chi può aver sbagliato, come dici tu, o avere una strategia diversa da quella che hanno in mente magari i tifosi? Come la leggi, senza dare il giudizio, l'abbiamo già capito, non aver fatto niente il primo anno?
La leggo purtroppo come grande miopia e grande presunzione da parte di chi c'è.
Perché
se hai l'umiltà di capire che sei in un contesto diverso e che devi farti guidare nello scegliere le cose, e soprattutto se hai la personalità e il carattere per capire che ti devi in primis tenere chi ha personalità e carattere, va tutto bene. Quando invece sei una persona fondamentalmente debole a cui piace fare il bulletto, perché questo stiamo vedendo, in più di un ambito, perché quando mi vengono a raccontare gli infortuni che sono chiaramente non plausibili dei giocatori, ogni qualvolta vengono accostati a voce di mercato o ogni qualvolta osano dire ma magari questa cosa non va proprio benissimo, vuol dire che c'è un problema veramente di comportamento da bulletto.
Ecco, non pensi quindi che ci sia un po' a tutti i livelli all'interno del nostro club un problema di rapporti, di dialogo, di empatia, di crescita di gruppo? E quindi sì, possa sembrare tutto un po' freddo ancora? O lo è addirittura freddo?
Allora, ma la questione non è semplicemente di freddezza, perché quando tu gestisci devi avere la competenza di gestire, quindi sì, poi diventa una questione di incompetenza e inadeguatezza alle cose.
E tu dici che in quattro mesi è già chiaro questo, eventualmente?
Allora, ma di chi parliamo?
In generale,
parliamo
le componenti...
Stiamo parlando di ben più, perché stiamo parlando di a giugno, sono 2 anni, quindi stiamo parlando di 1 anno e mezzo.
Tu dici, quindi ha più responsabilità chi è qui da più tempo e non ancora...
Ma questo è chiaro, è evidente che chi è qui da più tempo ha più responsabilità. Dopodiché un allenatore è evidente che lo si giudica molto più in fretta rispetto a un dirigente.
Certo.
però il dirigente ha avuto un anno e mezzo, è evidente che non, che non sappia fare quello che deve fare e che abbia soprattutto, non è semplicemente che non sappia fare quello che deve fare alla Juve, ma che abbia un approccio che è totalmente sbagliato per la Juve. È proprio il tipo di approccio che ha, che può andar bene a Napoli, può andar bene da altre parti, ma assolutamente non va bene alla Juve.
Alessandra, però mi fai sorgere un dubbio, sai che mi piace chiederlo con schiettezza e non che abbia già una risposta giusta o sbagliata in testa. Ma non pensi che rivoluzionando così, sempre, tanto, continuamente, da quello che siamo stati, senza comprendere che quella Juve difficilmente nel breve riuscirà a tornare Juve, non possa trovare soluzione al problema eventualmente? Cioè, qual è l'allenatore giusto, il dirigente giusto? Ce ne sono, ce ne sarebbero già pronti per la Juve? Ogni volta...
Ho scoperto con sommo stupore che Berta se ne va dall'Atletico Madrid, quello è il profilo perfetto per la Juve.
Perché? Perfetto. Cos'ha?
Perché è uno che ha esperienza internazionale di grandissimo profilo, abituato a gestire club grandi di alto profilo, con un occhio a tutto quello che serve per poter costruire una squadra come si deve, e quindi certamente ha un approccio e un'abitudine a certi palcoscenici che chi arriva da esperienze molto più piccole non ha, è inutile starsela a raccontare. E quindi, ma di lui si parlava già un paio d'anni fa, tra parentesi, certo. Come possibile successore. Lui sarebbe un profilo, a me piace molto anche Massara, che è quello che lavorava.
Infatti ti facciamo i complimenti, ti fanno i complimenti da casa dicendo praticamente ci pone dei quesiti, ci dà anche delle risposte. Marco da Crema, un po' critico, a fine stagione se la situazione sarà l'opposto di oggi, farete anche le pubbliche scuse dopo aver fatto le pubbliche accuse?
A fine stagione la situazione non sarà l'opposto di oggi, inutile che ci
raccontiamo. Questo non lo so, però direi che noi fotografiamo il momento.
Io non ho la spera.
Cioè, lo spiego a Marco, perché non è che...
Giustamente, poi dopodiché le osservazioni si fanno in base al momento in cui si
fa
trova.
Esatto.
Giustamente, esatto. Detto questo, è inutile starsi a raccontare delle favolette. Perché il trend dopo 4 mesi si vede in maniera molto chiara. Non è che dopo 4 mesi al quinto magicamente il trend si inverta e diventi un altro tipo. Anche perché, storicamente parlando, per tutti nel girone di ritorno si fanno meno punti che nel girone di andata di norma.
Purtroppo questi dice una sacrosanta verità.
Non sono cose così, non sono previsioni, sono dati.
Sì, le squadre si chiudono, soprattutto quelle che devono badare al sodo della retrocessione diventa più complesso e noi con alcune abbiamo già faticato.
Ma è abbastanza normale.
Senti, per ridere un po', perché abbiamo finito il tempo, Milik ritornerà dopo Ramsey. Siamo sicuri che Thiago voglia fare... io lo faccio per...
però è vero, Milik tornerà dopo Ramsey, ma il problema di anche lì. Milik ha messo delle foto, dicevo stamattina, Milik ha messo delle foto su Instagram in cui cammina sulla neve allegramente. Allora, uno che è infortunato solitamente non si mette
Le bermuda dopo una sconfitta, non si mettono le camicie rosse, non si va in montagna quando devi recuperare, e tutte queste cose ce le dice sempre e solo la Bacchetta il mercoledì. Ciao Alessandra, scusa un po' perché Alessandra ce le racconta. Ma quando le racconta, non le racconta tanto per dire. Grazie. Io ho visto apparire l'immagine dello sceicco Alberto Mauro per l'ora della vecchia signora il martedì, il mercoledì e il giovedì, l'ora che segue, appunto, cose di calcio. Ciao, a domani.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.